Come ricorderete, noi siamo a pagina 4 del contratto e stavamo esaminando la clausola intitolata Other Definition and Interpretive Methods, altre questioni interpretative e definitorie. Alla piccola D di questa clausola noi troviamo una di quelle definizioni che ha carattere puramente utilitario. Quando si fa riferimento nel contratto a un paragrafo, a una section o a un articolo, questi sono intesi come riferimenti a paragrafi del contratto, non di una legge o di qualcos'altro, a meno che si dica diversamente. Fin qui. Così pure anche la definizione di herein e di simili espressioni, herein, herein after, hereof, qui dove? Qui evidentemente nel contratto. Più interessante è la definizione di including. Perché? Perché può sorgere la preoccupazione. Quando in una clausola si fa un discorso che è specifico a una singola ipotesi, che questa indicazione relativa a una singola ipotesi sia limitativa. Se io dico escludo che vi siano presenti dei marziani, in particolare dei marziani di 8 anni, uno può dire: ma cosa mi sta dicendo? Che forse ci sono dei marziani di 9 anni? No, perché se dici in particolare vuol dire, però non è chiaro, l'including cosa significa? Significa che estende, e qui ci dice la lettera F che la parola including deve significa including without limitation, cioè sempre con questo che si voglia limitare, non vuole avere una funzione restrittiva la parola including. Anche qui non è un passaggio fondamentale delle premesse della definizione del contratto, però questo mostra come nel redigere questi contratti si stia molto attenti a precisare ciò che è previsto espressamente, ciò che è previsto non essere una formula comprensiva e non comprensiva. Questo è tipico del linguaggio dei contratti angloamericani, in cui proprio talora si dice espressamente incluso questo caso, ma senza con ciò voler dire che limito a questo caso ciò che prevedo. Molto più importante è il tema delle schedules, che viene subito dopo. Come ci siamo già detti, le schedules sono gli allegati al contratto, e come ci siamo già detti, le schedules formano parte integrante del contratto, e questo è detto espressamente nella prima frase della lettera C. The schedules attached to this agreement shall be constant with and as an integral part of this agreement. Devono essere interpretate e considerate come una parte integrante del contratto. Dunque noi oggi, come ci siamo già detti, noi in questi giorni insieme stiamo lavorando in un modo un po' artificioso, perché stiamo lavorando sul contratto ma non abbiamo le schedule. Non abbiamo le schedule perché evidentemente le schedule hanno un carattere così chiaramente legato al caso di specie che allora il contratto sarebbe immediatamente riconoscibile. Potrei avere un elenco di schedules, ma se io gli dessi le schedules si direbbe impulito che cosa, chi è la target, che cosa fa la target e queste cose, no? Quindi esigenze ovvie di riservatezza nell'usare uno schema contrattuale che effettivamente è contratto tra due parti esistenti porta a non avere le schedules, però è un artificio, non va bene. Noi non possiamo considerare un contratto come questo se non conosciamo le schedules, perché le schedules sono parte integrante. E fin qui mi si potrebbe dire, va bene, l'hai già detto tante volte, adesso lo troviamo anche scritto. Ma la clausola, ma la lettera G continua. E che cosa ci dice? Ci dice che ogni questione, ogni matter disclosed by the seller, ogni questione, ogni circostanza disclosed, cioè resa nota dal seller, dal venditore, in ciascuna di questi allegati, in relazione a ciascuna delle representation warranties, abbiamo già anticipato di cosa si tratta, delle dichiarazioni e garanzie del venditore, sarà considerata come disclosed, come resa nota ai fini di tutte le representation and warranties del seller. Come dire, se io faccio una nelle cellule, ti racconto compratore qualcosa, l'averti raccontato questo qualcosa è rilevante per tutte, non per una soltanto, ma per tutte le representation and warranties che io seller ti faccio. Perché questo è importante? Perché lo vedremo bene quando parleremo di representation and warranties. Ci sono circostanze di fatto che possono rilevare ai fini di più representation and warranties. Per esempio, la circostanza che ci sia da pagare una somma può essere rilevante ai fini dei debiti che dovrebbero comparire in un bilancio, dei fondi che dovrebbero essere previsti in un bilancio, ma può essere rilevante anche ai fini di una passività emergente nel futuro o eventualmente di un contenzioso. Allora, ti sto dicendo che c'è la possibilità che io debba pagare una certa somma. Questa dichiarazione che io faccio in un allegato si dice qui, rileva a tutti i fini possibili, non rileva soltanto una, è un'informazione, diciamo così, che ti ho dato una volta per tutte. Questa è chiaramente una previsione a favore del seller, perché il seller sta dicendo in questo modo, guarda che questa cosa te l'ho detta, e te l'ho detta non ai fini specifici di una representation warranty, te l'ho detta ai fini di tutte quelle per cui rileva. Niente di scandaloso, ma comunque già una prospettiva di evidente favore ancora una volta per il seller. Ma andiamo avanti, perché è nella parte finale di questa previsione che si dice la cosa più interessante, e si dice cioè: to the extent any matter disclosed in any schedule conflicts, nella misura in cui ogni circostanza resa nota in ciascuna degli allegati contrasta con ogni representation warranty o obbligazione del seller. Quindi qual è l'ipotesi di lavoro? L'ipotesi di lavoro è che il seller abbia fatto una dichiarazione, assunto una garanzia, che trova smentita in una circostanza disclosed in una schedule, no? Supponiamo avesse detto non ci sono controversie in corso, e poi c'è un allegato in cui si elencano le controversie pendenti. Qui c'è qualche cosa che non va, nel senso che c'è una dichiarazione di assenza di contenziosi e c'è un elenco di contenziosi. Allora, come conciliamo queste due cose? In astratto noi potremmo dire quello che conta è la dichiarazione che non ci sono contenziosi, che ci sia poi un elenco di contenziosi non mi importa, per cui io buyer ho preso sul serio la tua dichiarazione secondo cui non ci sono contenziosi, se poi ci sono dei contenziosi faccio valere questa circostanza ai fini dell'indennità. Non è così, non è così, e infatti così non è scritto, nel senso anche che è scritto il contrario. Se io, seller, nelle schedules ho fatto una disclosure, ho reso nota una circostanza, questo dato di fatto limita o esclude la mia responsabilità, come nascerebbe dalle garanzie. Sintesi: io buyer mi prendo una garanzia generica, ma non posso farla valere nella misura in cui sia contrastata da una disclosure che mi trovo nelle allegati. Sono stato chiaro? Questo evidentemente è molto importante, perché mette in primo piano la disclosure nelle schedules, negli allegati, e in qualche modo mette in secondo piano la garanzia, invece di fare il contrario. Lo ridico piano, sì, perché è un tema non facilissimo da risolvere immediatamente. Noi abbiamo un problema di contrasto, partiamo di qua, no? Noi abbiamo un contrasto tra due documenti. C'è il documento contrattuale in cui c'è, lo vedremo poi meglio quando faremo degli esempi di representation warranty, ma impostiamo il problema. C'è una dichiarazione del venditore o un'assunzione di garanzia del venditore, che ha un carattere generale, potenzialmente ampio, però c'è negli allegati una disclosure, cioè un rendere noto al compratore una circostanza. Allora, queste due cose non vanno insieme in qualche modo, perché il venditore dichiara o garantisce che le cose stanno in un certo modo, ma al tempo stesso nell'allegato dice qualche cosa di contrastante. Per esempio dice: io ti garantisco che la target è compliant with law, è rispettosa della legge, dei regolamenti nello svolgere la sua attività, però nell'allegato 7 ti dico che c'è un corso, un'infrazione per violazione delle norme ambientali. Allora, come le mettiamo insieme queste due cose? Mi stai dicendo nel contratto che la target è sempre stata rispettosa delle norme e dei regolamenti, però poi negli allegati, sotto l'allegato ambiente, mi dici che è in corso un procedimento sanzionatorio. Come le mettiamo insieme queste due cose? Dobbiamo conciliarle. Come si conciliano? In astratto il problema sarebbe interpretativo, chissà cosa hanno voluto le parti. Per risolvere un possibile dubbio interpretativo, le parti dicono espressamente qui: guarda che se c'è un contratto di questo genere, vince la disclosure rispetto alla representation warranty, nel senso che la representation warranty viene limitata nella sua portata. Mi sono spiegato meglio? Ok. Allora, qui noi abbiamo una scelta di, diciamo, di gerarchia delle fonti nel contratto. Prevale la schedule o prevale il contratto nelle sue representation and warranties? Risposta: prevale quello che le parti concordano che prevalga, cioè prevale quello che hanno deciso debba prevalere. Che cosa prevale? La schedule. A vantaggio di chi va questa scelta gerarchica? Evidentemente, ancora una volta, a vantaggio del seller, perché domani il seller potrà sempre dire al buyer che dovesse dire: mi sono trovato a pagare una sanzione per un danno ambientale e tu invece mi avevi garantito che la target era compliant with law, adesso mi paghi l'indennizzo. Il seller potrà ovviamente rispondere: no, scusa, te l'avevo detto, era chiaramente scritto nella schedule numero 6 e quindi tu non puoi far valere alcun diritto a un indennizzo. Noi stiamo dicendo sempre la stessa cosa, e cioè che questo è un contratto costruito a favore del seller. Quindi quando io vi invitavo a distinguere tra seller e buyer, diciamo la verità: in base a questo contratto il seller ha quasi sempre già vinto, perché hanno scritto loro il contratto, il povero di buyer si trova in forte difficoltà, vedremo che spazio potranno comunque avere. Allora, è ovvio che questa è una clausola contrattuale inserita in sede di interpretazione, ma ha un contenuto percettivo molto importante, perché illumina, diciamo, in un modo piuttosto che nell'altro tutto il complesso contrattuale. Tema molto più importante ancora, noi troviamo la lettera H. Sì, prego.
Non è contraddittorio il fatto che il venditore del contratto dica garantisco che la società è completamente rispettosa della legge e poi fornisca, di fatto all'ultimo fornisce un allegato che invece contrasta con la sua...
Sì, è proprio perché è contraddittorio che si deve trovare un modo di dire che cosa prevale. No, siccome noi abbiamo due documenti che non quadrano, perché se quadrassero non ci sarebbe il problema. Allora, siccome noi abbiamo due documenti che non quadrano, bisogna metterne uno che prevale sull'altro. Quindi il contratto è la premessa del ragionamento. Dice: perché si mettono delle cose che contrastano? Si mettono delle cose che contrastano perché così va la vita, nel senso che io faccio una dichiarazione che in linea di principio considero corretta, però è corretta salvo che per questa ipotesi. La target è stata rispettosa delle leggi e dei regolamenti, sì, linea di principio lo è stata, però attenzione che c'è questo problema. C'è una contraddizione, sì, c'è una contraddizione, nel senso che nessuno è perfetto, però linea di principio l'affermazione vale, ma con un limite, no? Questo è il senso. Quindi il contratto ovviamente c'è, ma è la premessa del nostro ragionamento. Naturalmente il discorso fatto così è molto lineare, perché poi è un po' più complesso, cioè quando la dichiarazione generale trova smentita, questo dobbiamo vedere in concreto, però in linea di principio il presupposto è proprio che ci sia un contratto, tant'è vero che si dice conflict, Prego.
Nella pratica i contratti sono grossolani così tanto da dire in una parte scritta non ci sono le controversie, della controversie sono più.
Poi entriamo in concreto quando vediamo le clausole, però tenete sempre presente che questo non è un problema di grossolanità, è un problema di equilibrio negoziale, no? Io compratore voglio che tu mi faccia una dichiarazione ampia, venditore, e il venditore cosa fa? Io te la faccio una dichiarazione ampia, per esempio ti dico che la società si è comportata in conformità alle leggi e regolamenti, però non posso, né voglio, sottacere che c'è una questione. È grossolano far così? No, perché questa questione può essere aperta. Per esempio, c'è un procedimento in corso, non è detto che questo procedimento in corso debba significare che la società target è responsabile. Però io venditore non mi prendo il rischio che se poi risulta essere responsabile io ti devo dare un indennizzo. Allora, noi abbiamo una dichiarazione che io venditore faccio onestamente, ma avvertendoti che però c'è una criticità, c'è un problema. Se poi va a finire bene, tutti contenti. Supponiamo che questa istruttoria ambientale si chiuda con un nulla di fatto. Benissimo, la mia dichiarazione che era compliant with law trova piena conferma, quel problema si è superato. Ma se per ipotesi non va a finire bene, va a finire male, io seller non voglio essere responsabile di doverti un indennizzo, no? Le cose non sono mai così bianche e nere. Se noi le facciamo bianche e nere a livello didattico, evidentemente poi arriviamo all'assurdo, che uno dice non c'è nessun problema e poi in realtà l'amministratore delegato è in galera, insomma evidentemente. Comunque lo vedremo meglio quando entriamo nel dettaglio. Qui è importante vedere come le parti hanno ritenuto per l'ipotesi di un conflitto di risolverlo. Dicevo che ancora più importante probabilmente è il tema che segue, il tema della knowledge, della conoscenza. Innanzitutto, che cosa vuol dire knowledge? A parte tradurlo come conoscenza, ma che cosa può voler dire l'espressione knowledge? Come sapere. Ma quando diciamo sapere, cosa vogliamo dire? E questa è una cosa che conosciamo anche per diritto italiano, no? Qual è il problema del sapere?
Come è temporale magari.
Può essere temporale, ma prima ancora nel se, non nel quando. Quando noi ci troviamo un problema di conoscenza in capo a un soggetto, normalmente dobbiamo distinguere tra due ipotesi, no? Ecco, come dice giustamente lei, cioè il problema può essere, stiamo parlando della conoscenza effettiva, quindi sapeva come fatto psicologico storico, quel signore lo sapeva, o stiamo parlando di avrebbe dovuto saperlo, usando la normale diligenza. Questo è un schema che ci suona nell'orecchio, no? Perché in molte norme del codice civile si dice se sapevo avrebbe dovuto sapere con ordinaria diligenza, è la stessa cosa. Allora, qui si pone il problema innanzitutto di stabilire che cosa si intende per knowledge, se parlando in inglese knowledge si ha soltanto quando un soggetto è actually aware, cioè effettivamente sa, oppure siamo nell'ipotesi in cui a prudent individual could be expected to be aware, cioè un soggetto diligente si possa ritenere che avrebbe dovuto sapere. Questo è il primo punto. E di chi stiamo parlando? Chi ci chiediamo se sa o avrebbe dovuto sapere? Noi possiamo parlarne sia per il seller sia per il buyer. Il seller, in quanto socio e gestore del target, si dice sa o dovrebbe sapere le circostanze relative al target. Il buyer perché dovrebbe avere una posizione di knowledge? Perché sa o avrebbe dovuto sapere? perché ha fatto una due diligence fondamentalmente. Nel momento in cui Bayer ha fatto una due diligence, si pone il problema del è venuto a conoscere certe circostanze relative alla target, non è venuto a conoscere perché ha fatto male la due diligence. Che ne facciamo di questa ipotesi? Peggio per lui oppure no? Come vedete, si articola il tema della knowledge sia con riferimento al seller sia con riferimento al buyer. Allora, che cosa fanno le parti? Discutono e negoziano la rilevanza della conoscenza. Perché? Perché mettiamoci nell'ottica del venditore. Il venditore, come in tutti i contratti di questo genere, fa delle representation and warranties, fa delle dichiarazioni e assume delle garanzie. Qual è l'atteggiamento del venditore? Io ti dichiaro e ti garantisco quello che so. Io, in perfetta buona fede, quello che so te lo dico, però non ti posso dire quello che non so. Allora io ti faccio le mie reps, come si dice in gergo, le mie representations and warranties, qualificandole in base alla knowledge. Voglio premettere ad ogni representation and warranties la frase nella misura in cui io conosco. Nella misura in cui io so, ti dichiaro e ti garantisco per quello che concerne il seller. Per quello che concerne il buyer, beh, il venditore è disposto a fare dichiarazioni, assumere garanzie, però dice, in relazione alle circostanze che emergono successivamente, non in base a circostanze che ti ho detto o che tu comunque sai, che è la ragione di quel contrasto che c'è tra la dichiarazione e la disclosure. Se tu, compratore, la circostanza la conosci, non è che poi puoi invocarla per ottenere un'indennità, lo sapevi nel momento in cui hai acquistato, lo sapevi nel momento in cui hai acquistato e ne hai tenuto conto nel momento in cui hai fatto la tua offerta con un certo prezzo. Allora tu non puoi ottenere 100 perché tieni conto di una circostanza negativa e poi chiedi un'indennità per ridurre in sostanza il prezzo dopo che questa circostanza, in base alle circostanze che conoscevi, ok? Allora, da un lato il seller vuole qualificare le proprie representation warranty dicendo nei limiti della mia conoscenza, il buyer si può vedere opporre la necessità che nel contratto si dica tutto bene, queste sono le representation warranties, ma non operano per l'ipotesi in cui la circostanza fosse attenuata. Se noi parliamo di conoscenza effettiva, in qualche modo il discorso è abbastanza facile, no? Il discorso diventa molto più delicato se noi parliamo non di conoscenza, ma di conoscibilità con l'ordinaria diligenza. Più ancora il problema diventa delicato se si tratta di circostanze ignote e non facilmente riconoscibili con l'ordinaria diligenza. Perché qui il problema diventa un problema di fondo, che si può esprimere con la frase chi sopporta il rischio dell'ignoto? Chi dei due? Il venditore o il compratore? Ecco, se noi ci mettiamo in quest'ottica ci rendiamo conto che la risposta non è facile, no? Perché? Proviamo a metterci nell'ottica del buyer. C'è una circostanza ignota, ignota al venditore come al compratore, e diciamo anche, per fare il caso estremo, che né il venditore né il compratore con un'ordinaria diligenza potevano conoscere, ma comunque diciamo che la circostanza è ignota al venditore e al compratore. Quale sarà l'atteggiamento e l'argomentazione del buyer? Beh, il buyer che cosa dirà? Proviamo a dire insieme, il buyer cosa tenderà a dire con riferimento alle circostanze negative e ignote? che riguarda il target naturalmente.
La società target di attività oscure per sfruttare un certo più alto che avrebbe
dovuto. È un ignote, eh?
Quindi che avrebbe dovuto conoscerle a rispetto alla società fino a quel momento.
Allora, una risposta che potrà, un'argomentazione che potrà svolgere il buyer è: stiamo parlando di circostanze che attengono alla target, quindi non sto dicendo che tu seller le conosca, però sto dicendo che se c'è un soggetto che è nelle condizioni migliori per conoscerle sei tu, e dunque un'eventuale ignoranza appartiene ai tuoi rischi, non ai miei, perché sei il soggetto nella posizione migliore per conoscere. Questo sarà l'argomento del buyer. Che cosa potrà replicare il seller a questa argomentazione? Se voi foste su un tavolo negoziale, no? Come succede, non dico che sì, per cercare di usare un'argomentazione che metta un po' in difficoltà il buyer. Il buyer ha detto una cosa sensata, ha detto: ma stiamo parlando di circostanze ignote, capisco che sono ignote anche dei seller, però tu potevi conoscere più di me che sono un acquirente estraneo alla società. La due diligence non mi consente di scoprire circostanze ignote, figure che mi consentirà di scoprire circostanze facilmente conoscibili. Quindi diciamo che fra i due sei tu, seller, che dovresti portare il rischio. Cosa può replicare il seller? Se fosse
preso. Con la vendita sono stato passato del rischio.
Non ho sentito, scusi.
Con la vendita sono stato passato del rischio.
Dire che con la vendita c'è stato il passaggio del rischio significa dire una frase che deve essere spiegata un po' meglio al buyer, se no non capisce. La spieghi con parole un po' più articolate per capire il suo pensiero.
Che comunque vendendo il seller non può più garantire per un rischio che non era consapevole.
Lei dice che chi vende non è non assume il rischio, non so se cosa aver capito, mi scusi. Allora, mettiamola così: certamente chi vende non può essere ragionevolmente considerato il soggetto che sopporta un rischio per circostanze successive alla vendita. No, questo mi pare ovvio. Se il venditore non può essere considerato responsabile per eventi successivi alla vendita che hanno come radice causale qualche cosa che è accaduto dopo la vendita, no? Perché a quel punto, soprattutto dopo la vendita intesa come dopo il closing, no? Nel momento in cui la gestione è passata al buyer, evidentemente se succede qualche cosa è un problema del buyer, fin qui è ovvio. Però noi non stiamo dicendo questo, noi stiamo dicendo: se dopo il closing emerge una circostanza, diciamolo in pulito per essere più chiaro, se dopo il closing emerge una circostanza negativa per la target, che ha una radice causale in circostanze anteriori alla vendita, no? Questo è il problema. Quindi c'è una sopravvenienza negativa che ha radice causale in una circostanza anteriore. Se questo è quello che accade, che è quello che normalmente accade, no? Perché la sopravvenienza passiva ha la radice causale in circostanze anteriori. Facendo sempre lo stesso esempio, inizia dopo il closing una procedura di accertamento di violazione ambientale, chi è che ha inquinato? Ha inquinato il seller, cioè ha inquinato la target, una target gestita dal seller, no? Allora in questo caso chi risponde al rischio? Il seller sapeva che c'era stato un inquinamento, forse sì, forse no, però diciamo pure che poteva anche non conoscerlo. Addirittura poteva essere un inquinamento posto in essere da un soggetto precedente ancora rispetto al seller, no? Allora, chi risponde di questo? Non basta dire il rischio passa al compratore, messo così, se non svolgendo un'argomentazione un momento più articolata. Chi è che prova a mettersi nei panni del seller per cercare di convincere il buyer che il suo argomento non è vincente?
Sì. Questo potrà dire che se la indagine era al di fuori dell'ordinaria diligenza, non gli può essere richiesto un comportamento che vada oltre l'ordinaria diligenza, ma siccome il servizio deve essere supportato da chi è titolare del bene al momento in cui si verifica
cioè se non si può imporre a un soggetto un comportamento, un'indagine che vada oltre quello che è richiesta la normalità normale.
Sì, lei dice se per scoprire questa circostanza occorreva porre in essere indagini istruttorie che vanno oltre l'ordinaria diligenza, si potrebbe dire non sono addossabili al SEL, però questo è proprio il caso estremo, lei?
Dall'era da tutta una serie di informazioni al buyer al momento della trattativa o comunque dell'acquisto. Tutto ciò che lui non ha fornito, diciamo, c'è un rischio che il buyer accetta sull'ignoto. Cioè il buyer compra sapendo che su determinati argomenti c'è un silenzio che può essere o un non fornire informazioni o qualcosa di cui non si ha conoscenza.
Sì, questo lo capisco, lei dice più o meno quello che ha detto il nostro amico qua davanti, cioè in sostanza che c'è un passaggio del rischio in capo al buyer, no? Però
se il buyer accetta un rischio.
Sì, c'è un passaggio del rischio che il buyer è consapevole di accettare, però proviamo a usare un'argomentazione un po' più, diciamo, equitativa, no? Per dire, guarda che tu mi stai chiedendo una cosa che non è giusta, perché nel negoziato bisogna anche usare le argomentazioni, non si può solo usare la violenza, no? Allora, il buyer ha svolto un'argomentazione, diciamo, logica, no? Che in qualche modo mette in difficoltà il seller, che deve pure rispondere. Cosa potrà rispondere il seller?
Magari che costerebbe molto di più se dovesse dare certi tipi di garanzie, perché dovrebbe effettuare un'indagine, quindi magari aumenterebbe il prezzo perché dovrebbe effettuare un'indagine per poter dare.
Sì, sono, anche questo, lei dice, guarda che se tu pretendi che assuma questo rischio devi pagare di più. Che è un modo diverso per dire, se te lo assumi, sei consapevole, paghi di meno, tutte cose giuste, però manca un'argomentazione che mi sembrerebbe ovvio svolgere e che tiene e mette in evidenza. Ah, scusi, prego.
Al seller potrebbe, stiamo parlando di eventi che conosciamo nel tal data, nel tal momento, se qualcosa sorge successivamente non è più di mia responsabilità.
Il seller potrebbe svolgere un argomento temporale del tipo io rispondo per il periodo in cui ero io a gestire e non per il periodo successivo, ma qui stiamo di nuovo dicendo che la radice causale della sopravvenienza sta nel periodo in cui gestiva il seller, quindi questo argomento non è vincente. Io vorrei ricordarvi sempre che noi non stiamo parlando di un bene morto, no, noi stiamo parlando di un bene vivo. Allora, il bene vivo può dare delle sorprese, nel senso che l'acquirente si può trovare di fronte a sopravvenienze passive, ma può trovarsi di fronte anche a sopravvenienze attive, proprio perché stiamo parlando di un bene vivo. Attenzione che può essere che il buyer si trovi ad acquistare una target che ha in sé delle passività latenti che non erano conosciute, ma può avere anche dei plus latenti che non erano conosciuti. Può trovarsi, per esempio, successivamente di fronte, che so io, a un'agevolazione che non esisteva al momento della compravendita, per esempio un'agevolazione fiscale, oppure un'agevolazione produttiva, no? Se per esempio dopo il closing entra in vigore una normativa incentivante l'attività della target, chi se ne giova? Non è che il seller dica, ah scusa adesso ridammi un aumento del prezzo, dammi, pagami di più perché è entrata in vigore dopo il closing una norma che ti agevola e ti favorisce e quindi rende più economica l'attività. Difficile, no? Allora, il tema che il seller potrà svolgere è, guarda che è possibile certamente che si emerga una passività, e se si tratta di una passività che emerge in una circostanza ben nota, io sono qui, perché te lo garantisco. Ma se emerge una passività per una circostanza a me ignota, allora nell'ottica dell'attività di impresa facciamo pari e passa con le sopravvenienze attive che oggi non prevediamo, perché se le prevedessimo potrebbero essere scontate nel prezzo, ma proprio perché stiamo parlando di qualcosa ignoto, ignoto il passato come radice causale di una sopravvenienza passiva, ignoto il futuro come radice causale di una sopravvenienza attiva. Il seller potrebbe argomentare così, no? Ma a questo punto chi dei due ha ragione? Ha ragione il buyer che dice è un problema di conoscenza o conoscibilità, quindi è un problema tuo? O ha ragione il seller che dice tu stai prendendo un rischio di passività, ma in qualche modo io mi prendo un rischio di attività perché non posso scontare a mio favore il prezzo? Chi ha ragione dei due? Ecco, qui come sempre avviene per questo tipo di argomenti, non ha ragione nessuno dei due. Cioè noi non dobbiamo pensare che uno dei due abbia ragione. Sono argomentazioni negoziali che poi si traducono in un assetto finale del contratto che terrà conto dell'una o dell'altra argomentazione secondo un certo equilibrio. Non è che a priori ci sia un farabutto e ci sia un personaggio meritevole di ogni approvazione, no? Ci sono due parti che stanno negoziando e stanno svolgendo degli argomenti a proprio favore, che hanno ciascuno dei due una propria dignità, che è utile in un negoziato, perché se uno svolge un argomento cretino non va da nessuna parte. Prego. Sì.
No, non c'è
no,
il principio dell'attività,
per il buyer
non è
un principio
dell'attività, quindi
no.
Deve esserci contemporaneamente
il principio del supporto. Mi spiego meglio, io sto dicendo che se svolge questa argomentazione, tu buyer è vero che assumi il rischio di una passività per l'ipotesi che fino a quando io ho gestito una circostanza a me ignota comporta una sopravvenienza passiva. È vero questo, non lo nego. Non lo nego che sulla base di un equilibrio contrattuale in cui io garantisco solo ciò che so, tu assumi il rischio che per qualcosa che io non so vi sia una sopravvenienza passiva. Ok? Punto a capo. È vero questo, non lo nego. Però tu devi anche tener conto, buyer, che se c'è una sopravvenienza attiva, questa va a tuo favore. Quindi non è una compensazione tra rischi, è una compensazione tra un rischio e un beneficio possibile, quindi tra un rischio e un beneficio. In questo senso l'argomentazione è se è vero che tu assumi il rischio di una passività, è vero anche che tu acquisisci un'aspettativa di un'attività, e quindi queste due cose possono ragionevolmente andare insieme, magari il saldo addirittura favorevole per te. Quindi non c'è niente di abnorme nel fatto che tu assumi un rischio per una passività, perché a quel punto se tu non volessi assumere un rischio per una passività dovremmo provare a dire, cosa abbastanza curiosa sarebbe, che io, seller, invece ho una qualche percentuale di plusvalenza attiva per l'ipotesi che si verifica una plusvalenza attiva. Vogliamo metterla così? Allora mi sembra bene. Allora io ti garantisco anche per le sopravvenienze passive aventi radice causale a me ignota. Però se dopo il closing, entro un anno, o due anni o tre anni, si dovesse verificare una sopravvenienza attiva che ha radice causale nel periodo successivo al closing, ritorniamo al tavolo e mi dà un incremento del prezzo. Vuoi far così? Facciamolo. Capisci che allora a questo punto il buyer dice, beh, allora se io devo tornare indietro, darti una parte di quello che in ipotesi costituisce una sopravvenienza attiva dopo che ho concluso il contratto, meglio non farmi niente. Perché dal momento in cui io sono il gestore voglio che i benefici della gestione vengano a me, non vengano a un venditore che mi ha venduto prima, no? Quindi l'argomentazione può essere svolta in questi termini. Allora, detto questo, è importante nel contratto affrontare espressamente il problema della conoscenza e quindi affrontarla espressamente sotto i più profili che abbiamo esaminato: conoscenza come conoscenza effettiva, o conoscenza anche come conoscibilità, diciamo così, come possibilità di conoscere con l'ordinario diligenza, conoscenza del seller o conoscenza del buyer o conoscenza di tutte e due. E quando noi diciamo seller e buyer, teniamo presente che normalmente parliamo di un seller che è una società e di un buyer che è una società, l'abbiamo già detto all'inizio. Qualche volta il seller è una persona fisica perché è un socio, persona fisica, ma normalmente abbiamo due società. Allora, cosa vuol dire che una società conosce? Sembra una domanda un po' sciocca, ma non lo è. Cosa vuol dire che una società conosce? Chi all'interno di una società deve conoscere o non conoscere? Per dire che una società conosce, in concreto, cosa intendiamo? Che l'amministratore delegato conosce? In senso stretto dovrebbe essere così, no? Una società conosce vuol dire che conosce il legale rappresentante della società, perché il legale rappresentante della società, che è il soggetto, persona fisica, che il corpo, diciamo, la qualità di soggetto identificantesi con la società. Questa soluzione è una soluzione che va bene? Beh, è facile rispondere che il legale rappresentante di una società non sempre sa tutto, no? Soprattutto il legale rappresentante di una società spesso ignora circostanze gestionali non di fondo, no? Le cose più importanti le sa, ma alcune cose può darsi che non le sappia, può darsi che alcune cose siano note a chi effettivamente è operativo sul piano in campo. Se per esempio, tornando all'esempio di prima, c'è un problema ambientale che non è ancora emerso attraverso una istruttoria sanzionatoria, chi è che sa se c'è un problema ambientale o un rischio di problema ambientale? Beh, probabilmente lo sa chi gestisce gli impianti, sa che questi impianti stanno facendo emissioni che sono sopra la norma o comunque sono borderline, molto più probabilmente che non lo sappia il legale rappresentante della società. Allora, il problema che si pone è, quando parliamo di la società sa o dovrebbe sapere, di identificare i soggetti che sanno o dovrebbero sapere, o che essi sappiano o debbano sapere, la loro conoscenza o la conoscibilità in capo ad essi equivalendo a conoscenza della società. La clausola contrattuale quindi può porsi, e spesso si pone il problema, di identificare i soggetti di cui stiamo parlando. Questo problema è molto importante, regolarlo nel contratto, per una cosa che ci siamo già detti. Supponiamo che il contratto taccia e ci si chieda: la società seller sapeva, la società buyer sapeva, e che questa circostanza sia rilevante ai fini dell'applicazione di una clausola contrattuale. Per rispondere alla domanda, la società buyer o la società seller sapeva, che diritto applichiamo? Rispondiamo non il diritto italiano come legge regolatrice del contratto, perché questo è un problema di tipo societario. Ci sono risposte diverse nei diversi ordinamenti sotto il profilo della conoscenza o conoscibilità in capo a una società. Ci sono risposte diverse, per esempio la società sa se sanno tutti gli amministratori della società. Altra risposta, secondo altri ordinamenti, è la società sa se un amministratore sa. La società sa se sa l'amministratore delegato. Sono risposte differenziate per i diversi ordinamenti. Allora, se non si dice niente, c'è il rischio di trovarsi di fronte a un difficile problema contenzioso, perché a seconda dell'ordinamento che si applica la risposta può essere diversa, con la conseguenza che una clausola si applica oppure no. Ecco perché i contratti che ci sembrano sotto questo profilo pignoli dicono la conoscenza della società si ha nel momento in cui conoscono questi sette soggetti. E anche qui naturalmente avremo un conflitto tra le parti, perché la parte che vuole invocare la clausola tenderà ad estendere il più possibile i soggetti e l'altra è a limitare il più possibile i soggetti in relazione ai quali si predica la conoscenza. Questo quindi è riguardo il chi. Abbiamo già detto riguarda il che cosa si intende per conoscenza, invece l'alternativa tra conoscenza effettiva e conoscibilità. Cosa dice il nostro contratto dopo questa premessa? Innanzitutto il contratto qui parla soltanto della knowledge of the representing seller. Che cosa si intende per representing seller? Chi me lo traduce? Perché representing seller?
Representing nel senso di dichiarante.
Sì, nel senso di dichiarante, cioè nel senso di seller che?
Che vende la...
No.
Che vende l'altro e le garanzie.
Ecco, representing seller è il seller che representa. Il seller è il seller, no? Ma noi non stiamo parlando del seller punto, stiamo parlando del seller in quanto soggetto che fa una representation. In questo senso interessa la knowledge del seller che fa una representation. E infatti se leggiamo la clausola completamente, interamente, lo vediamo subito. Where any representation or warranty containing this agreement is expressly qualified by reference to the knowledge of the seller, quando ogni representation or warranty contenuto in questo contratto is expressly qualified. Cosa vuol dire qualified? Perché qualified? Cosa vuol dire qualified? Mi aiuta. Letteralmente sarebbe qualificata, ma qual è il senso della parola qualified? No, non vuol dire solo stabilito nel contratto. No, non vuol dire menzionato, qualified. No, non vuol dire legittimato. Qui è proprio un significato molto preciso la parola qualified. Non dico che queste traduzioni non siano corrette, ma nel contesto qualificare qualche cosa significa condizionarla, limitarla. Io faccio una dichiarazione, ma questa dichiarazione è qualified, non è pure semplice, è una dichiarazione qualified, qualificata, come dire, arricchita da una precisazione. La precisazione essendo nei limiti in cui sono a conoscenza della circostanza, io ti garantisco che. Quindi non è una dichiarazione pure semplice, io ti garantisco che. No, io ti garantisco che nei limiti in cui sono a conoscenza delle circostanze rilevanti. Quindi qualify è un dato che porta a limitare, no? Tant'è che l'espressione qualify si usa anche per dire io ti dico di sì, ma a condizione che. Non ti dico un sì pieno, ti dico un sì purché, un sì qualificato. In questo senso è quindi una limitazione della dichiarazione più generale. Posso fare la dichiarazione generale senza qualificazioni, quindi diciamo illimitata, posso fare una dichiarazione invece qualified, che appunto vuol dire, in questo caso, qualified by reference to the knowledge of the seller. Quindi con la limitazione, diremmo noi, per capirci in fretta, che ciò vale se il venditore sa. Cosa vuol dire in seguito in questo contratto knowledge of the seller? La risposta qui è molto chiara, molto netta. This shall mean the actual and effective knowledge as of the date hereof of the seller. Significa la effettiva conoscenza del seller a quella data. Quindi qui, ancora una volta, ripetiamolo perché non fa male, ancora una volta si chiarisce in modo evidente che è un testo scritto dal seller, perché il seller ci dice, attenzione, che quando useremo nel contratto la parola knowledge non significa conoscibilità, significa conoscenza. Quindi se io dico nella misura in cui sapevo, garantisco, nella misura in cui sapevo, non avrei dovuto sapere. E già questo limita in modo notevolissimo le garanzie che troveremo successivamente, perché il buyer, per invocare una garanzia, dovrà dire: si è verificata questa circostanza, circostanza che era conoscenza del seller. Non gli basterà dire: era conoscibile il seller, e il seller, quindi essendo gestore più o meno sa tutto. No, deve trovare che sia conoscenza. Qui non è difficile essere, credo, tra noi d'accordo che questa statuizione del contratto è una clausola percettiva molto importante, perché illumina in senso restrittivo, diciamo, tutto quello che attiene alle dichiarazioni e representation del seller. Bene, a questo punto passiamo alla adverse construction. Qui leggiamolo, perché così il titolo adverse construction non è di immediata evidenza. Proviamo a tradurlo letteralmente. Cosa vuol dire construction? Construction è qualcosa che somiglia all'interpretazione. È un termine soprattutto americano, questo, soprattutto statunitense, che parla di construction of the contract, che è un qualcosa come interpretazione e attribuzione di senso sistematico a un testo contrattuale. Il contratto viene constructed, viene inteso nel suo insieme. Ma perché adverse? Vediamolo perché. The language throughout this agreement shall in all cases be construed, quindi, come abbiamo detto, interpretato sistematicamente, as a whole, come un tutto, no? Il linguaggio di questo contratto deve essere interpretato, ricostruito come un tutto, in accordance with fair meaning and without any presumption that the terms thereof shall be more strictly construed against one party than the other, by reason of the rule that the document is to be construed more strictly against the party who has prepared it, it being acknowledged that both parties have participated in the drafting and negotiation of this agreement. Che cosa si vuole dire qui? Si vuole dire che il contratto deve essere ricostruito nel suo significato secondo un'interpretazione fair, diciamo, corretta, ma non si deve applicare la regola secondo cui una clausola deve essere interpretata contro il predisponente. Perché, si dice qui, qui si riconosce espressamente che le parti hanno partecipato entrambe nella redazione e negoziazione di questo contratto. Cioè, si dice, questo contratto è frutto di una trattativa tra le parti. Quindi, diremmo noi, usando le categorie e le norme del diritto italiano, non si applica l'articolo 1270 Codice Civile. Non si applica la regola generale dell'interpretazione contro il predisponente. Questa è una clausola molto importante, perché impedisce al buyer di dire in realtà la verità, cioè di dire: questo contratto io me lo sono preso perché, essendoci stata una gara, non lo potevo cambiare e quindi va interpretato a mio favore, perché è stato scritto tutto nell'ottica del seller. Non può dire la verità, o meglio, una clausola volta a ostacolare la sua dichiarazione, che pure risponde al vero, perché qui si dice: no, le parti hanno trattato. E questo solleva un problema delicato per capire: ma le trattiamo poi tutti insieme di questi problemi? È una clausola valida? Prego. Ne parliamo tutti assieme, però, scusate, no, perché mi piacerebbe, dopo avere sollevato alcuni punti interrogativi, trattare un po' tutti insieme le clausole che pongono problemi di conflitto con le norme sull'interpretazione del contratto, eccetera, cosa, ci facciamo un ragionamento unitario, solleviamo le questioni. Era per dire, attenzione, che ancora una volta, qui un po' così, come dire, sono le premesse, qui il seller ha introdotto una dichiarazione rilevante, no? Perché nelle intenzioni del seller, ripeto, poi ci troveremo il problema in generale di queste clausole che limiterebbero l'applicazione di norme sull'interpretazione del contratto, vorrebbe che il seller, attraverso una dichiarazione fattuale, c'è stata una trattativa, precludere l'argomentazione interpretazione a mio favore e contro di te. Bene, direi che adesso possiamo cominciare a entrare in argomenti, in realtà ci siamo già entrati attraverso le premesse, come avete visto, però sicuramente possiamo dire adesso, da questo momento in avanti, iniziano le clausole precettive del contratto in senso classico. Si sta parlando del contratto di sale, di purchase o the shares. 2.1. Undertaking of the seller and the buyer. Undertaking vuol dire obbligazioni, impegni sarebbe più letteralmente, comunque obbligazioni del seller e del buyer. Leggiamolo un momento insieme. Upon the terms and subject to the conditions of this agreement and upon the payment of the purchase price, the seller hereby sells and transfers to the buyer and the buyer hereby purchases and acquires from the seller effective on the closing date upon the consummation of the closing all the rights, title and interest held by the seller in and to the shares free and clear from any encumbrance in consideration of the purchase price set out in section 2.2. Traduciamo letteralmente e poi cerchiamo di capire un po' meglio. Sulla base delle clausole e soggetto alle condizioni previste in questo contratto e con riferimento al pagamento del prezzo, il seller, cosa fa il seller? Il seller qui vende e trasferisce al buyer, il buyer acquista, per cesi se ne qua, acquista dal seller effective on the closing day, con effetto dal giorno del closing, upon the consummation of the closing, a seguito dell'essere definito, posto in essere completamente il closing, svolte tutte le attività previste per il closing, all of the rights, tutti i diritti, title e interest, che il seller ha quanto alle share, alle azioni, libere da ogni encumbrance. Ricordate quella encumbrance che avevamo visto nelle definizioni come complesso di pesi e oneri sulle azioni, in consideration of the purchase price set out in section 2.2. In consideration of the purchase del prezzo previsto alla sezione che segue 2.2. Ecco, io credo che non sia necessario spendere molte parole per renderci conto che questo è un linguaggio completamente estraneo al nostro modo di ragionare, no? Intanto c'è questo riferimento al legame tra il trasferimento e il prezzo, come se il contratto producesse effetti solo se viene pagato il prezzo. Questo non è per noi ovviamente il modo con il quale noi ragioniamo quando parliamo di una compravendita. Per noi la compravendita produce effetto per il solo fatto del consenso e poi ci sono le attività esecutive della compravendita produttiva di effetto. C'è un'obbligazione di pagare il prezzo, c'è l'obbligazione di consegnare, ma la compravendita produce i suoi effetti tipici normalmente, al di là dei casi in cui l'effetto trattativo non è immediato, in base al consenso. No, questo è il nostro codice civile, articolo 1376 del codice civile, il consenso è effetto trattativo, principio consensualistico. Ecco, noi vediamo qui un contratto a cui si applica il diritto italiano, continuo a ripetere questa frase, ma che è la premessa del nostro ragionamento, scritto in un modo totalmente diverso, che a noi non, francamente dà l'impressione di non capire quasi niente, no? Perché qui si dice che questo è il contratto che trasferisce, però il trasferimento prende effetto dal closing. Allora, trasferisce o non trasferisce? trasferisce oggi o trasferisce al momento del close? E poi trasferisce in consideration of the purchase price. Cosa vuol dire in consideration? Qui bisogna stare attenti a non tradurre allegramente dicendo in considerazione, ho tenuto conto del pagamento del prezzo. Qui il termine consideration è un termine tecnico. Peccato che è un termine tecnico della common law e non del diritto dei paesi civili, civili nel senso di diritto civile. Qui consideration è quel termine tecnico un po' misterioso che è proprio la common law che pretende che un contratto possa essere valido sia basato su una consideration. Se non ci fosse il prezzo non sarebbe un contratto valido perché manca la consideration che in qualche modo molto alla lontana assomiglia un po' alla nostra causa, come si cerca di dire per dire le cose in fretta, non è la stessa cosa, no? Però qui consideration è quello. Allora noi qui stiamo assistendo a una clausola del contratto che è chiaramente scritta e pensata sulla base di categorie che sono totalmente diverse rispetto alle nostre e questo porrà i problemi che dovremo affrontare. In particolare porrà i problemi che dovremo affrontare con riferimento all'essere questo un contratto definitivo e traslativo oppure qualcosa di diverso, il tema che abbiamo affrontato, ma che rapporto c'è tra questo contratto e il closing? Lo vedremo soprattutto quando studieremo il closing, perché così avendo capito probabilmente che cos'è il closing potremo sciogliere un po' meglio questo quesito. Passiamo un attimo al tema purchase price, perché in apparenza questo tema è semplice, c'è da pagare un prezzo, è una compravendita. Se non c'è un prezzo non è una compravendita. Però vediamo un attimo cosa dice questa clausola e poniamoci un quesito che poi affronteremo con più calma. The aggregate amount to be paid on the closing date by the buyer to the seller in consideration of the purchase and sale of the shares shall be euro tot. Allora, l'importo complessivo che al closing date, il giorno del closing, il buyer dovrà pagare al seller in consideration of the purchase and sale of the shares, vedete che è lo stesso discorso che abbiamo visto sopra rovesciato, no? Qui noi abbiamo il trasferimento che è la consideration per pagare il prezzo, ma il pagamento del prezzo è la consideration per trasferire le azioni. E qui si dice che il prezzo sarà pagato al closing date e sarà un certo importo. Poi la lettera B, piccola, si aggiunge le parti riconoscono e concordano che il purchase price shall not be subject to any reduction, adjustment, amendment or revision and therefore the purchase price shall be filed and binding for the parties. Le parti concordano, riconoscono e concordano che il purchase price non sarà soggetto ad alcuna riduzione, ad alcun aggiustamento, ad alcuna modifica o revisione. Perciò che il purchase price, P maiuscolo, quindi quello di cui sopra, perché è stato definito nelle tre righe sopra, il purchase price, come dire, euro tot, sarà final and binding, cioè sarà definitivo e vincolante per le parti. Ecco, perché le parti hanno sentito qui bisogno di dire questa frase? Perché se noi pensiamo, per fare il solito esempio di confronto, a una compravendita immobiliare, quando in un logico di un contratto di compravendita immobiliare si dice che il prezzo è minimo, voi credete che si scriva il 1000 il prezzo e questo prezzo è questo e lo sarà questo e non cambierà? No, uno scrive il prezzo 1000. Perché si dovrebbe scrivere, dopo aver detto che il prezzo è 1000, dire guardate che è proprio 1000? Perché invece qui si dice questo?
Perché sappiamo bene comunque il soggetto delle modificazioni, quindi non vedo. Cioè può cambiare, l'assetto della società che può cambiare, quindi di
Ecco, dice il nostro amico qua davanti, beh, perché non essendo un bene morto, per capirci in fretta tra noi, un bene vivo, potrebbe anche cambiare il prezzo. Ma in che senso potrebbe cambiare il prezzo?
Potrebbe cambiare la valutazione della target.
Potrebbe cambiare la valutazione della target, ma allora... Prego? Certo, però se le azioni compravendute salgono e scendono soprattutto se sono quotate, naturalmente, nel senso che c'è un indice di riferimento, non possono salire e scendere comunque. Questo è un problema che riguarda il compratore, si potrebbe dire, no? Ha pagato 100 qualche cosa che domani ha un valore di listino di 110 e sarà tutto contento, o che avrà un valore di listino di 90 e sarà dispiaciuto, ma questo non ha a che fare col prezzo. Ha a che fare semmai col valore, nel senso che ciò che il buyer ha acquistato risulta avere un valore superiore rispetto al prezzo, ma non confondiamo naturalmente il prezzo col valore, no? Allora, una cosa è il prezzo, una cosa è il valore. Perché si prevede, si dice espressamente che il prezzo è questo e non cambierà?
Perché è il momento di intercorrenza fra questo contratto e il closing. Il buyer potrebbe richiedere una nuova contrattazione.
Ecco, qui la risposta è perché potrebbe essere che tra il momento della sottoscrizione del share, il purchase agreement e il closing, dice il nostro amico qua davanti, potrebbe, non so qui dei due, il buyer o il seller, chiedere di rinegoziare il prezzo. Ecco, questo tipo di risposta vi sembra corretto? È chiaro cosa ha detto, no? Questo è share purchase agreement, sappiamo che c'è un lasso temporale tra share purchase agreement e closing, potrebbe essere che o l'uno o l'altro, il seller o il buyer, chiedono di rinegoziare il prezzo. Mi sembra una risposta corretta? E qui si vuol dire no, guarda, non lo puoi rinegoziare perché è final and binding. Faccio la domanda in senso inverso, se non avessero scritto che final and binding, potrebbero rinegoziare il prezzo, no? No, questo è il suo tema. Potrebbero?
Forse perché non è ancora stata data la consideration, quindi al momento, cioè...
Cerchiamo di rispondere in termini un po' meno, come dire, dogmatico e costruttivi. Noi abbiamo due soggetti che oggi, che è il 15 ottobre stipulano questo contratto, scrivono il prezzo è 100, non scrivono quello che sta scritto qui sotto, cioè non scrivono che final and binding, scrivono invece che ci sarà il closing, supponiamo entro il 31 dicembre. Secondo voi il seller potrebbe dire il 15 novembre voglio rinegoziare il prezzo per aumentarlo? Potrebbe dirlo, naturalmente, perché si può dire qualunque cosa, anche una cosa priva di fondamento, ma il buyer potrebbe dire, scusami, ma rinegoziare si può sempre, tutto, no? Ovviamente se le parti sono d'accordo, però supponendo che vi sia un incremento del valore della partecipazione oggetto del contratto stipulato oggi, e supponendo che il seller dica, beh, senti, adesso però dammi qualcosa di più, perché nel mese che è passato da oggi al 15 di novembre il valore della partecipazione è cresciuto, dai, dammi un po' di più. Il compratore sarebbe tenuto a dire, vabbè, ti do un po' di più? Evidentemente no, no? Evidentemente no. Così stanno le cose. Quindi se le parti stabiliscono un prezzo, questo prezzo non è di per sé modificabile in funzione dell'andamento del titolo, no? Ma allora sorge un problema. Il problema nasce dalla circostanza che, e sotto questo profilo la risposta era utile, bisogna tenere conto del fatto che c'è un lasso temporale che va dal momento della sottoscrizione della share purchase agreement e il closing. Lasso temporale nel quale, non dimentichiamolo, chi gestisce la target? il seller, no? Allora è stato stabilito un prezzo, ma gestisce il seller. Vero è che il seller si impegna a non fare stravaganti operazioni in questo periodo, però il compratore potrà avere un interesse legittimo a dire: sì, benissimo, il prezzo lo fissiamo oggi, però teniamo conto che tra oggi e il closing tu, seller, puoi fare qualcosa che potrebbe anche deprimere il valore della partecipazione e quindi rendere il prezzo che ho pagato eccessivo. Primo. Secondo, si può anche svolgere una diversa argomentazione. Noi abbiamo stabilito il prezzo, è vero, ma abbiamo stabilito il prezzo sulla base delle informazioni che tu, seller, mi hai dato, al massimo sulla base di una due diligence che io ho potuto fare, che però mi ha dato le informazioni utili ma non esaustive. In particolare io, buyer, mi sono trovato a dover determinare il prezzo che ti offrivo sulla base, come normalmente accade, di una situazione patrimoniale redatta in vista di questa cessione. Situazione patrimoniale che non necessariamente è aggiornata al momento della sottoscrizione del contratto, perché viene predisposta in vista di questa gara, nel nostro caso, o comunque in vista della trattativa, ma poi non viene aggiornata tutte le mattine fino a quello che è il giorno del closing. Allora, queste due circostanze cosa portano a dire? Portano a dire, non qui, non in questo contratto, ma possono portare a dire: beh, un momento, noi abbiamo fissato un prezzo, ma è un prezzo che è soggetto a possibili modificazioni. Quindi qui il venditore ha ottenuto che nel contratto si dicesse: il prezzo è quello e non cambierà, ma nella prassi normale di questo tipo di contratto in realtà non si prevede quello che c'è scritto qui. Quando il contratto è oggetto di trattativa, normalmente non si prevede quello che c'è scritto qui, si prevede al contrario una clausola di adjustment of price, una clausola di aggiustamento del prezzo. Ecco perché qui ha sentito bisogno di scrivere final and binding, per dire: attenzione che qui non siamo nel caso normale, se volete, in cui si può aggiustare il prezzo. Qui non si aggiusta per niente, perché final and binding? Ma come vedremo invece, e qui dovrò leggervi una clausola di adjustment of price che qui non c'è, si prevede spesso appunto una possibilità di modificare il prezzo a seguito di operazioni che esamineremo in funzione di queste due circostanze: un migliore approfondimento del dato e la rilevanza del periodo di tempo che intercorre tra il settlement agreement e il closing.